Fa il 5B secondo.
Allora, vediamo la seconda parte di questa sequenza, cioè i versetti 9 e 12 del capitolo 19. L'interrogazione di Pilato a Gesù, di un Pilato spaventato a Gesù, di dove sei? Entrò, quindi ritorna a sentire la voce, eh? Il pretorio è il luogo dove Gesù può parlare. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: "Di dove sei tu?" Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: "Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?" Gli rispose Gesù: "Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande." Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, come da quel momento. Ma i giudei gridarono: "Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare." Allora, vediamo le questioni grammaticali. Allora, non avresti nessun potere su di me. Grammaticalmente è un periodo ipotetico irreale, noi abbiamo già trovato questo, no? Come lo potremmo tradurre quindi? Non c'è proprio non è possibile che tu potresti avere un potere su di me. Cioè, non c'è verso, non esiste che tu hai potere su di me se questo non ti fosse dato dall'alto. Non ti fosse stato dato è un più che perfetto perifrastico, cioè che vuol dire che non è un più che perfetto che ha valore al passato, ma ha valore al presente, se non ti fosse stato dato adesso. Quindi non indica un fatto accaduto nel passato. Allora, la risposta di Gesù, quindi, questo è importante, nega dunque, non nega il fatto che egli adesso si trova in balia del potere terreno del giudice romano. Adesso io mi trovo qui, però questo mio trovarmi davanti a te ti è stato dato adesso, dall'alto. Quindi è forte questa cosa, no? Non esiste proprio che tu non avessi questo potere, ma ricordati che ti è stato dato dall'alto. Ancora il termine potere, exousia, questo allora, è il soggetto di "non avresti alcun potere su di me", ma ciò ti è stato dato dall'alto a un altro soggetto. Perché exousia è femminile, quindi è il soggetto di "non avresti alcun potere su di me", mentre se non ti fosse stato dato dall'alto è neutro, sono due tipi di potere. Sono due poteri, infatti, abbiamo due soggetti diversi, perché Pilato parla del potere che gli deriva dal suo ruolo. Non sai che io ho potere? Lui parla di questo. Non avresti alcun potere. Quello datogli dall'autorità costituita. Mentre Gesù riduce il campo di questo potere al potere su di me. Quindi sono due soggetti. Il potere di cui parla Pilato, che è l'autorità costituita dello Stato, e il potere di cui parla Gesù, che è il potere su di lui. Il potere di metterlo a morte adesso, a me, non il potere dello Stato. Guardate, questo è molto importante, perché qua non si sta parlando del potere teologico dello Stato, cioè che l'autorità statale è divina, cosa che ha fatto macelli nella nostra storia. Il potere dello Stato non viene da Dio, ma stiamo scherzando. Qui si parla di un senso più ristretto. Se Si tratta del dono del potere su Gesù, su di me, dato a Pilato dall'alto, cioè dal Padre. Quando si parla di ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, si parla del potere del regno che non è di questo mondo, cioè il potere di dare la vita, il potere di servire, di edificare. Quando si parla dell'autorità nelle lettere paoline, si parla di quel potere che è dato per edificare la comunità, per servirla, per dare la vita, non del potere dello Stato, ok? Vabbè, chiaro. Allora, nella sua risposta Gesù quindi limita il significato di exousia al senso di libertà e di facoltà di agire che Pilato esercita nei suoi confronti. Nell'espressione "chi mi ha consegnato a te", a chi si riferisce? A Giuda? Perché qui viene usato un participio, il consegnante me a te. Il consegnante me a te è il modo con cui viene definito Giuda, sin dall'inizio l'abbiamo visto, no? Nel giardino. Ma c'è una differenza sostanziale, perché qua si usa il participio auristo, o paradus mesoi. Mentre invece quando ci si riferisce a Giuda si usa il participio presente, o paradidus, che è un'altra cosa. Allora, chi mi ha consegnato a te ha un carattere generico, quindi probabilmente, plausibilmente, indica le autorità del popolo e non Giuda, anche perché Giuda ha consegnato Gesù ai giudei e non a Pilato. A Pilato l'hanno consegnato i capi dei giudei. Ancora il verso 12 si apre con ec tutu, che noi traduciamo da quel momento. Però questo sintagma può avere valore temporale che causale. Da quel momento dov'è? Ecco qua. Per questo chi mi ha consegnato a te, tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di rimetterlo in libertà. Allora, questo da quel momento può avere significato sia temporale che spaziale, causale, scusatemi, non mi veniva più il nome, causale. Cioè, potremmo dire appunto da quel momento, da allora in poi Pilato cercava di metterlo in libertà, però non è proprio il massimo, perché veramente è un pezzetto che sta cercando di liberarlo. Quindi che vuol dire da quel momento? Forse con più forza? Non sembra però che sia molto più forte, anzi si sta indebolendo progressivamente. Ma può avere un significato causale. Per questa ragione Pilato cercava di metterlo in libertà. Per quale ragione però? Perché capisce che non ha un potere se non quello che gli è stato dato dall'alto? Per la ragione che ha un peccato meno grave di quello dei giudei, per quale ragione? Gli studiosi sembrano propendere più per il valore temporale, però rimane un po' in sospeso, ecco, questo sintagma. Oh, vediamo la composizione. Stavolta ho avuto un po' più di tempo per lavorarci, come vedete. Allora, come vediamo, sono due parti, questa sequenza è formata da due parti. Nella prima parte sono protagonisti Pilato e Gesù, è il dialogo tra Gesù e Pilato, no? Da di dove sei? Nella seconda parte sono protagonisti Pilato e i giudei. Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gli dicono: se lo liberi non sei amico di Cesare. Nella prima parte ci sono tre brani in modo concentrico, vedete, tre brani perché sono divisi da questa lineetta tratteggiata, sono tre. E le parti estreme di questi brani sono: Gesù non diede a lui risposta e Gesù gli rispose. Quindi c'è una prima non risposta di Gesù e poi un'altra risposta. Il silenzio di Gesù non è permanente come negli altri sinottici, non è lo stesso silenzio, vedremo. E poi c'è una corrispondenza semantica e sonora tra poten e anoten. Sentite, poten di dove sei? E tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato anoten dall'alto. È forte questa cosa perché Gesù gli risponde in qualche modo. Di dove sei, poten, corrisponde a anoten, dall'alto. Corrisponde anche a livello sonoro e semantico. Il verbo liberare, vedete che è comune sia alla prima parte che alla seconda. Non sai che ho il potere di liberarti. E poi nella seconda parte cercava di liberarlo e ancora se lo liberi non sei amico di Cesare. Quindi è proprio uno dei temi, dei motivi tematici questo. Un altro motivo tematico è quello del potere. Guardate quante volte c'è. Il potere di liberarti, il potere di crocifiggerti, non avresti nessun potere. Poi amico di Cesare corrisponde a questo potere, fa parte dello stesso campo. Anche la seconda parte è delimitata su due brani, vedete, limitati da da verbi provenienti dalla stessa radice, dice e contraddice. I giudei però gridarono dicendo: chiunque si fa re contraddice il Cesare. Allora, la domanda di Pilato, di dove sei tu, incontra prima il silenzio di Gesù, ma poi trova la risposta indiretta nelle parole seguenti, dall'alto. Gesù fa intendere quindi a Pilato che malgrado egli si vanti del suo potere, è in realtà uno che è sottomesso a chi dà il potere dall'alto. La relatività del potere di Pilato, guardate, quindi nella prima parte Gesù dice a Pilato: tu sei sottomesso a un potere che non viene da te. Nella seconda parte Pilato si mostra sottomesso a quello che dicono i giudei, cioè i giudei dicono: tu sei sottomesso a Cesare. Guardate, eh? È incredibile. Quindi la relatività del potere di Pilato è ribadita anche nella seconda parte, dove i giudei ricordano a Pilato la sua dipendenza da chi sta sopra di lui, intendendo Cesare. Quindi nella prima Gesù gli ricorda che ha un potere che viene dall'alto, nella seconda i giudei gli ricordano che ha un potere che viene da Cesare. Insomma, poretto, non si salva. Nella prima parte Pilato si mostra prepotente, ostentando di poter liberare o crocifiggere Gesù, mentre nella seconda traspare la sua impotenza, dipendendo sia da Cesare che dai giudei, che evocando l'autorità dell'imperatore esercitano pressione su di lui. Il lettore a questo punto, allora, comprende che l'unico padrone della situazione, quello veramente libero, è il prigioniero, perché la sua vicenda non è controllata né da Pilato, né dai giudei, né da Cesare, ma dall'alto, da colui che è suo padre. Guardate qua anche il tenore, scusate, non l'ho scritto, però ve lo voglio far notare. La risposta di Gesù: tu non avresti potere su di me se non fosse stato dato a te dall'alto, è un'espressione che libera. Il tuo peccato è meno grave, quindi. Libera, cioè, è un guardare altrove davvero per liberare. Invece l'espressione dei giudei, se tu non lo liberi, non sei amico di Cesare, suscita paura. Oh, se io non lo libero, questo mi ammazza. Ma questa risposta non viene da quello che gli dice Gesù: non avresti potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Non ti viene da dire, oddio, allora adesso muoio. No, ti viene da dire, sono libero. Invece nella seconda parte no, cioè proprio sono due sottomissioni completamente diverse. Vediamo il confronto con i sinottici. Allora, molto importante qua anche questo. Allora, il materiale di questo passo, in particolare il dialogo tra Gesù e Pilato, di dove sei, non c'è. Anche questo del potere che ti viene dall'alto, non c'è nei sinottici. L'unico motivo che ricorre nei sinottici e in Giovanni è il silenzio di Gesù. Ma anche qui il silenzio di Gesù è diverso in Giovanni da quello dei sinottici. È un punto molto importante nella tradizione dei primi tre Vangeli e anche lì il silenzio è un chiaro riferimento al canto del servo del Signore, il quarto questa volta, quello di Isaia 52, 13, 53, 12. Perché c'è questi due versetti: maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca, era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì bocca. Vedete, qua c'è proprio il silenzio dell'agnello condotto al macello, il silenzio legato alla sofferenza, alla morte, alla tosatura, no? All'umiliazione. Ma qui Giovanni non è così. Giovanni non si concentra come gli altri evangelisti sul silenzio durante la sofferenza subita. Poi negli altri evangelisti il silenzio ha ancora un altro significato, vi ricordate? Se Gesù si fosse difeso e avesse dimostrato la sua innocenza, questo avrebbe causato la morte dei suoi accusatori. Perché secondo la legge giudaica, se i testimoni in un'accusa vengono riconosciuti colpevoli o falsi nella loro accusa, sono subito lapidati. Quindi, cioè, ha proprio un altro significato. Gesù non si è difeso per salvare chi l'accusava. Questa è una cosa su cui tutti gli studiosi sono d'accordo, prima ancora di essere un silenzio spirituale di altro tipo. In Gesù, allora, scusate, in Giovanni questo silenzio ha un altro carattere, è legato alla logica di Pilato, quella logica che non riesce a comprendere un regno che non è di questo mondo. Lo vedremo bene subito adesso. In Giovanni Gesù non risponde solo alla prima domanda di Pilato, ma poi torna a parlare. Il suo silenzio è quindi relativo e ha una funzione narrativa piuttosto che quella del silenzio del servo. Non c'entra niente, vedremo subito quale. Allora, nel quarto Vangelo i due avverbi greci poten e anoten ricorrono insieme solo qui e nel dialogo con Nicodemo, avvenuto anche lì in una notte di incomprensione tra Gesù e il fariseo. Cioè, Nicodemo va da Gesù perché non capisce. E le sue domande esprimono questo suo non capire. Per esempio, in verità ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Vista la perplessità del fariseo che rimane a bocca aperta, che vuol dire rinascere dall'alto, come devo rientrare nel grembo di mia madre? Non ha capito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo non capisce ancora, neanche noi, perché questa è una risposta sibillina. Vabbè. Allora Gesù continua, visto che Nicodemo non comprende che la vera rinascita non era rientrare nel grembo della madre, ma rientrare nel grembo del padre, un altro tipo di parto. Va bene, non lo comprende e dice: se vi ho parlato di cose della terra e non credete, Come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Ecco il motivo del silenzio. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui non abbia la vita eterna. Le somiglianze tra questo discorso e il dialogo di Gesù e Pilato sono molteplici. Innanzitutto c'è l'allusione all'innalzamento del figlio dell'uomo, che rimanda chiaramente alla crocifissione di Gesù. Siamo nello stesso ambito. Questa crocifissione che è domandata per la prima volta in modo esplicito subito dopo questo dialogo, in questo stesso contesto. Poi l'uso dei termini figlio e uomo, che sono insieme qua, avvicina i due incontri. La differenza è che con Nicodemo Gesù li unisce. Nel nostro racconto, in Giovanni 19, i giudei e Pilato li separano. Uomo è opposto al figlio di Dio. L'affinità dei due episodi, in molti modi questa affinità, ci aiuta a comprendere perché Gesù non risponde alla domanda di Pilato. E questo è il motivo, quindi non un altro tipo di silenzio. Con Nicodemo lui parla di sé come figlio dell'uomo disceso dal cielo, ma se un fariseo, maestro della legge, non ha compreso questo pur cercandolo, come può farlo un prefetto romano, attaccato e condizionato insieme al suo attaccamento al potere e alla carriera? Gesù può parlare con Pilato della sua origine, del suo potere, scusate, ma non della sua origine. Tra l'altro, e questo ci aiuta a capire il motivo del silenzio di Gesù, neanche i giudei sapevano da dove veniva e dove andava. Dove andava neanche i discepoli, ma da dove venivano gli hanno chiesto. Siamo ai capitoli 8 e 9, quindi nel contesto della festa di Succot, nel contesto di quei capitoli dove c'è il vero processo religioso a Gesù, dove viene chiamato Satana, Belzebù, dove viene accusato di bestemmia, dove cercano di lapidarlo. Allora, in questo contesto, per esempio, Giovanni 8,14 dice Gesù ai giudei: se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Ancora, ai versetti 21-22, sempre del capitolo 8, di nuovo disse loro: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? Ancora poi al capitolo 9:29, il racconto del cieco nato: noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Quindi vedete, anche ai giudei è negato questa conoscenza dell'origine di Gesù, perché non sono in grado di comprenderla, non perché lui non gliela vuole dire, ce l'hanno davanti ai loro occhi, ma non la comprendono. Quindi se non la comprende Nicodemo, che è un fariseo che cerca la verità, se non la comprendono i giudei, che avevano tutte gli strumenti per poterla capire, tantomeno la può capire Pilato. Quindi il silenzio di Gesù. Sono due volte, poi ci fermiamo, abbiamo quasi finito questa seconda parte. Sono già due volte che Pilato entra nel pretorio per interrogare Gesù sulla sua identità. La prima è: allora tu sei re dei giudei, no? Vi ricordate l'identità regale? La seconda è la sua origine, di dove sei, due volte. La prima risposta di Gesù riguardava la natura del suo regno, che non è di questo mondo. La seconda risposta di Gesù riguarda la natura del regno di Pilato, cioè da dove gli viene il potere che ha su di lui. Gesù non risponde direttamente a Pilato così come aveva fatto con i giudei al capitolo 8, anche se dal momento che volevano lapidarlo Avevano capito chi era per i segni che faceva. Essendo uomo si è fatto Dio, avevano visto. Il loro problema non era dunque quello di non sapere, ma quello di non credere a quello che gli si mostrava come evidente. Analogamente il prefetto romano, il cui interesse centrale e preminente è il potere terreno, non è capace né di ascoltare la voce di Gesù, l'abbiamo visto, né quella della sua coscienza, l'abbiamo visto, e né adesso di nuovo la voce di Gesù che gli viene a dire da dove viene, chiaramente. La verità per lui è quella relativa alla sua carriera politica, cioè la verità per ciascuno di noi. È quello che ci conferma, è quello che noi crediamo. È relativa. No, non è relativa in sé, però fattivamente, esistenzialmente, noi giudichiamo vero quello che ci conferma, è quello che crediamo. E se il cuore di Pilato, il suo centro, è il potere terreno, la verità è quello che gli conferma il suo potere. Questo è in dubbio. Quindi, benché cerchi di liberare Gesù, non lo fa a tutti i costi e di certo non a costo del suo potere, cioè della sua amicizia con Cesare. Per questo non riesce. Gesù non spiega a Pilato la sua origine divina perché questo non entra nell'orizzonte della comprensione di Pilato. Per Pilato, come prima per i giudei, il problema però non sta nel sapere, ma nel non essere capace di passare la soglia di credere, essendo schiavo lui del suo idolo terreno, gli altri di una falsa immagine di Dio. Vedremo adesso e concludiamo. Ah no, c'è ancora pochissimo comunque. Il peccato maggiore, tu per questo chi ti ha consegnato a me, cioè i giudei, i capi dei giudei, ha un peccato maggiore di te. Cosa vuol dire? Cosa intende Gesù con questo? Perché i giudei hanno un peccato maggiore? Sembra fuori posto questa menzione, dal momento che il tema principale qua è il potere, si vede chiaramente, no? Il prigioniero qui, poi ci torneremo su questa cosa, incolpa Pilato di peccato. Cioè la sentenza l'hai messa a Gesù, perché poi non c'è nessuna sentenza alla fine. Se non questa. Gesù giudica il suo giudice, si comporta quindi come se fosse Dio e non un uomo, perché poi la sua sentenza riguarda il peccato, quindi è qualcosa che viene da Dio, una definizione del genere. Pilato minaccia di usare il suo potere per ricevere la sua risposta e Gesù risponde, ma su un altro livello. Suggerendo che il potere di Pilato è molto relativo, non è suo, è un dono dall'alto. A Pilato, cioè, è stato dato il potere su Gesù riguardo alla sua liberazione o alla sua condanna. Ma il potere di Gesù in questa frase si rivela maggiore, perché le sue parole riguardano la vita e la morte eterna. Cioè, Pilato ha il potere di metterlo a morto, di salvargli la vita. Ma Gesù con la sua risposta, il tuo peccato, dimostra che ha un potere di vita e di morte eterne. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. È la seconda morte questa. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se la minaccia di Pilato rimane sulle cose della terra, la risposta di Gesù riguarda ciò che viene da un altrove. È incredibile questo piano. Perché il peccato dei giudei è maggiore di quello di Pilato? Tutti e due non credono in Gesù, intanto, perché non lo ascoltano e non lo accolgono, anche se hanno ricevuto tutti i segni per sapere chi è e da dove viene. Di più non si poteva fare se non morire per loro. Entrambi sono attaccati alla propria divinità, da attenzione, che sia quella dell'imperatore o che sia un volto di Dio ben preciso. La differenza sta nel fatto che l'idolo di Pilato è di questa terra, è il potere terreno, ma quello dei giudei supera le cose della terra. Il loro peccato è più pericoloso e più grave perché sono legati a una falsa immagine di Dio. Essi respingono Gesù in quanto loro re e figlio di Dio. Pilato lo respinge solo in quanto testimone della verità. Per questo il loro peccato è più grande. A chi è stato dato molto di più, sarà chiesto molto di più, è questo chiaro. Finiamo con questo inciso, ma poi ci torneremo su questa cosa. Nella prima parte noi abbiamo visto il rovesciamento dei ruoli tra il giudice romano e il detenuto, ma la seconda parte ci svela un'altra sfumatura dell'ironia giovannea. Il cuore della prima parte è costituito dalle due domande di Pilato, suscitate dalla meraviglia del silenzio del prigioniero che non vuole spiegare da dove viene. La seconda domanda è praticamente un'affermazione enfatica riguardo al suo potere di vita o di morte. Non sai che ho il potere di liberarti o di crucifiggerti o di metterti a morte. La seconda parte smentisce questa affermazione, mostrando Pilato in balia dei giudei che gli mostrano la sua dipendenza da Cesare. Ecco, cosa vuol dire l'espressione amico del Cesare? Può essere interpretata in due sensi. Uno generico, cioè rimanere fedele all'imperatore, non sei fedele all'imperatore, oppure si riferisce a un titolo, Amicus Caesaris, che era iscritto nelle monete di Erode Agrippa I. Oh, sono andata a studiarmi poi i vari Erode, ma poi con calma li vedremo. Questo titolo veniva assegnato ex ufficio, proprio di suo, a tutti i senatori e ad alcuni personaggi eminenti dell'alta società romana. Sembra che addirittura, adesso non ve l'ho scritto qui, non so se vi interessa, ma che Pilato aveva probabilmente ricevuto questo titolo grazie al suo mentore, insomma. Quindi probabilmente era legato addirittura a un titolo, tipo, non so, ufficiale del lavoro, che ne so, membro, cioè una medaglia all'onore. È difficile comunque capire in quale senso l'espressione venga usata qui. Certo, se era soltanto legato a un titolo onorifico piuttosto che all'essere fedele all'imperatore, è molto più meschina la cosa, è molto più mediocre. Va bene, finiamo qui, adesso interrompiamo davvero un pochetto perché ci aspettano
grandi cose.
Grandi cose.